Quindi Zaccaria, tutta l'ultima parte di questo libro parla di queste profezie che parlano della prima venuta di Gesù e anche il suo secondo ritorno. A volte vedremo la settimana prossima in capitolo 11, cioè fra un versetto all'altro c'è la prima venuta di Gesù e la seconda venuta di Gesù. Capitolo 10 è una continuazione degli ultimi versetti di capitolo 9, queste promesse che Dio fa al suo popolo per gli ultimi tempi. E abbiamo visto, versetto 1, che il Signore ha queste profezie. Lui dice, nel futuro sarà così, così, così. Io farò questo, questo e questo. Però, in versetto 1, vediamo anche il nostro coinvolgimento. Perché Dio disse, io farò queste cose, però voglio che anche voi mi chiedete. Voglio che voi, i miei figli, collaborate. E abbiamo visto, per chi c'era, l'importanza della preghiera. Questo meccanismo della preghiera, Dio sa, Gesù ha detto, il Padre Celeste sa di quello che avete bisogno prima che lo chiedete. Allora perché chiediamo? E abbiamo visto perché Dio vuole umiltà, vuole che riconosciamo il nostro bisogno. E quindi anche noi stiamo chiedendo che il Signore possa annaffiare questa terra, non tanto con una pioggia letterale di acqua, di H2O, ma con lo Spirito Santo. Perché c'è grande bisogno. C'è grande bisogno che quando uno va a dare un bigliettino che dice Dio ama il mondo che ha mandato Gesù Cristo a morire in croce per loro, uno viene fermato dalla forza di ordine per questo. È grave questo. Quando magari mettono nella stessa piazza manifesti di giovani nudi con le loro parti private esposti a tutta la piazza, no? O magari gente, perché anche contro la legge di bestemmiare in pubblico, sapevate questo? Vorrei indagare e vedere quanti multe sono state date in questa città per questo. Però se vuoi diffondere il Vangelo, e quindi abbiamo bisogno di tanta pioggia. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia, l'Eterno produrrà lampi seguiti da troni e pioggia, darà loro pioggia abbondante ed ogni uno erba nel proprio campo. Quindi non ci sono esclusi queste piogge di Dio, non ci sono più spirituale o meno spirituale. In Gioele abbiamo visto Dio dice negli ultimi tempi io verso il mio spirito sui servi, sulle serve, su tutti quanti. Poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini osservano falsità e raccontano sogni bugiardi, danno un vano conforto. Per questo vanno errando come pecore, sono afflitti perché senza pastore. Questa parola per gli idoli domestici in ebraico è terafim. Non di essere confuso con serafini o cherubini, terafini mi sembra in italiano. Io ho guardato nel dizionario e non potevo trovarlo, ma come serafim, in inglese è una parola per un tipo di angelo, e in italiano è serafini, terafim, faccio un salto, è terafini. Magari qualcuno se ha un dizionario meglio della mia. Ma questa parola è proprio un idolo per indovinare il futuro. Non è quel classico statuo del Dio che loro pregano, che inchinano davanti e chiedono favore col Dio. Erano mezzi per indovinare il futuro, come i carte di tarocche, i tarocchi. I tarocchi sarebbero i terafimi, questi idoli domestici. Era un mezzo che gli israeliti, nel loro sviamento, come lo spirito non parlava più al loro cuore, come Saul, no? Lui era lontano dal Signore, il suo cuore è indurito. Cosa ha fatto Saul? Qualcuno si ricorda? Esatto, ha consultato una maga, un spirito familiare. E quindi anche gli israeliti, il Signore riprende, e anche non è per niente che viene appena dopo questo versetto della pioggia, no? Il Signore dice, io voglio darvi la mia pioggia, voglio dare il mio spirito nella vostra vita, e voi cercate la guida da questi idoli, cercate una speranza, un futuro in queste cose, ma il Signore dice questi idoli domestici dicono cose vane. fanno tre cose: dicono cose vane, osservano falsità e raccontano sogni bugiardi. Poi la quarta cosa, ho detto tre, sono quattro, danno un vano conforto. Per questo vanno errando come pecore, quindi il popolo di Dio, sono afflitti perché senza pastore. E non è che è cambiato tanto da questi giorni di Zaccaria ai nostri giorni. Quando leggevo questo fatto che questi falsi idoli raccontano bugie, danno un vano conforto, no, tu stai a posto, non ti preoccupare, mi è venuto in mente quel versetto in Secondo Timoteo, giriamo lì un secondo, dove anche Paolo aveva avvertito Timoteo che negli ultimi tempi, quindi i tempi in cui noi viviamo, ci sarebbero condizioni paragonabili a quella di Zaccaria, quando anche il popolo di Dio va indietro le menzogne, le false visioni, una consolazione vana. E in Secondo Timoteo capitolo 4 versetto 1 qui è un po', sapete che Secondo Timoteo molti suppongono l'ultimo libro scritto nel Nuovo Testamento, quindi è come l'ultima parola da Paolo a suo figlio nella fede Timoteo. E quindi, Timoteo, questa è l'ultima cosa che ti devo dire prima che io vado via, perché se leggiamo il versetto 6, lui dice: quanto a me, sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia dipartita è vicino. Quindi Paolo sapeva, io sto per morire, sto per essere ucciso e sacrificato, diciamo, per il Vangelo. Quindi questa è l'ultima cosa che ti devo dire, Timoteo, quindi ascoltami bene. Che Timoteo era un pastore nella città di Efeso. Ti scongiuro davanti a Dio, versetto 1, e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Quindi la prima cosa che Paolo avvisa questo buon pastore, al contrario dei cattivi pastori nel tempo di Zaccaria, lui dice: ti scongiuro, quindi mi raccomando, questo è una cosa che voglio che tu comprendi, che prendi veramente a cuore. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. Quindi Paolo sta ricordando Timoteo: Timoteo, un giorno noi saremo davanti al Signore. Noi dovremo rendere conto a Dio come ministro di Dio. Quindi ascolta bene. Che ha da giudicare i vivi e i morti? Un giorno noi saremo giudicati da Dio. Come abbiamo cibato le pecore di Dio? Come abbiamo curato le pecore di Dio? Quindi ascolta bene. Predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo. Riprende, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Quindi un buon pastore. In Zaccaria dice: non c'è un pastore. Ci sono questi idoli che predicano bugie, vane visioni, sogni. Io ho avuto un sogno, io ho una profezia, perché ci sono chiese piene di queste cose, profezie a destra e a sinistra, sogni, visione, consolazione. Però lui dice a Timoteo: Timoteo, tu predichi la parola. Questo vale per ogni ministro del Vangelo, ma vale per ogni credente nel Signore. Noi siamo chiamati di predicare la parola di Dio, non i nostri pensieri, non la dottrina della nostra chiesa. C'è un ragazzo a Campobasso che sta ascoltando i nostri messaggi su quel sito dell'internet, sta ascoltando gli insegnamenti, il libro di Romani che abbiamo fatto, adesso sarà qualche anno fa. E lui è un ragazzo che è cresciuto in una chiesa molto legalistica, sai, tante regole, tante questo, non fare quello, quello del diavolo, questo del diavolo. E lui adesso si sta tornando al Signore. È un uomo cresciuto, ha una famiglia. E lui mi ha scritto: sai, fratello, mi piace molto il messaggio della vostra chiesa, perché sembra che avete molto più, c'è una libertà, c'è proprio mi sembra una cosa diversa di quella che ho sentito quando ero piccolo. Però lui disse: io so che se io renderò tutta la mia vita al Signore, non potrei più andare a fare caccia. E io ho detto, io l'ho scritto, ho detto: ma dove nella Bibbia è scritto che non puoi andare a caccia? Dove è scritto nella Bibbia? E ho detto, purtroppo tu sei cresciuto in un ambiente dove venivo predicato cultura, venivo predicato regole e legge, ma non la parola di Dio. Non è vietato fare caccia, neanche la pesca. Io andavo sempre a caccia quando ero in America, non ho un fucile qui in Italia, quindi poi in Italia sono così pochi uccelli che girano, è meglio non spararli, meglio lasciarli vivere. Però penso che la maggior parte di noi mangiamo il pollo, giusto? Mangiamo col bistec e qualcuno l'ha fatto fuori quell'animale, no? Ma purtroppo quando la gente è in un ambiente dove non viene predicata la parola, sono facili prede di Satana. Allora seguono una vana visione, seguono bugie, seguono menzogne, perché non hanno un'ancora. Non hanno una cosa da dire, no, ma la parola di Dio dice questo. E quindi lui dichiara a Timoteo, predichi la parola in tempo, insisti a tempo e fuori di tempo. Quindi quando ti senti di predicare la parola e quando non ti senti, predichi la parola. E per questo io penso che anche il calendario che molti di noi diamo e amici, eccetera, è un buon modo di evangelizzare, perché la parola di Dio va nella loro casa. Almeno se leggono un versetto al giorno, è sempre la parola di Dio. Riprendi, in versetto 2 Paolo dichiara a Timoteo di fare diverse cose, predica la parola, insiste a tempo fuori tempo, poi tre cose, riprende, rimprovera e esorta con ogni pazienza e dottrina. Quindi due cose non belle. E posso dire come pastore, non è mai bello riprendere qualcuno o rimproverare qualcuno. È la cosa che un pastore vorrebbe evitare sempre. E penso che anche voi, no? È bello andare a riprendere un fratello? No. Però bisogna anche farlo. Un vero ministro, un vero pastore deve essere il coraggio di dire la parola di Dio dice questo. Se tu, fratello, sorella, vivi ancora in peccato, questa chiesa non la deve frequentare. Ma tanti, purtroppo in tanti ambienti viene predicato un conforto vano, no? Un pastore del nostro movimento l'altro giorno mi ha raccontato che è venuto una signora da lui e lei, parlando con questo mio collega, dicevo che nella chiesa dove andava prima lei viveva in adulterio, viveva in fornicazione, viveva con un uomo che non era suo marito, e lei in questa chiesa non prendeva mai la Santa Cena perché era sempre compunto di questa sua condizione peccaminosa, giustamente. E lei è stato detto dal suo ex pastore, non ti preoccupare, tu prendi la Santa Cena lo stesso, non c'è problema. Quando io ho sentito, ho detto, ma come? Come potrebbe dire questo? Noi non condanniamo le persone, però noi dobbiamo dire, sorella, il modo in cui vivi è sbagliato. Se tu vuoi la benedizione di Dio nella tua vita, devi smettere. Vedrai che Dio ti provvederà un uomo buono. E magari tu lascerai questo uomo e lui si converterà. Ma se tu cammini ancora così, la tua vita sarà sempre triste e brutta. Invece questo, invece di essere un fedele ministro di Dio, ha detto, ma non ti preoccupare, no? Però noi a volte dobbiamo avere il coraggio di riprendere, di rimproverare. E posso assicurarvi che noi saremo amati da quelle persone più in là. Io avevo un amico in America che io e lui dovevamo andare a una conferenza di uomini nella chiesa che frequentavamo negli Stati Uniti. Era una cosa del weekend, venerdì, sabato e domenica. E mi ricordo che io ero molto entusiasta, io ero ancora un nuovo credente, sai, molto zelo, non vedo gloria a Dio, andremo lì, ci sarà il pastore, la parola con i fratelli, gloria a Dio. Questo mio amico mi chiama venerdì sera e io ho detto, ma dove sei? Dai, vieni che dobbiamo partire per questo campeggio, no? Ah, io non vengo più. Ma come non vieni? Ah, mi devo sposare. Io ho detto, cosa? Sì, sì, mi sto sposando con questo, una ragazza che lui ho conosciuto da 2 mesi al suo lavoro. E io sono andato a trovarlo e ho detto, guarda fratello, io devo dirti, io non penso che questo è del Signore. Perché se è veramente amore, il tempo la dimostrerà. Però io ho detto, tu stai andando troppo in fretta. Io ho detto, un matrimonio è una cosa molto importante. E io non ero un pastore, ero solo suo fratello in Cristo. Ma io ho detto, guarda, e lui si è arrabbiato con me, se non sei d'accordo non vieni al matrimonio qua e là. Ho detto, guarda, io ti voglio bene, io dico solo vai piano, è un passo molto importante per la tua vita. Comunque lui si è sposato, e purtroppo si è sposato nella nostra chiesa, nel nostro pastore, e dopo meno di 6 mesi questa ragazza che lui ha sposato ha tradito lui con un altro uomo. E dopo lui è venuto a casa mia piangendo e lui ha detto: tu sei stato l'unico che mi ha detto la verità. Neanche il nostro pastore mi ha ripreso. Nessuno. Tu sei l'unico che ha avuto il coraggio di dirmi la verità. E io ti ringrazio, perché anche se ho sbagliato, ho rovinato la mia vita, però ti ringrazio che hai avuto il coraggio di dirmi in amore la verità. E anche noi, al contrario i falsi pastori, i veri pastori, i veri fratelli, i veri sorelle dicono la verità, anche quando fa male. No, voi avete col canto "la verità ti fa male", giusto? Che mia moglie mi canta la sempre, lo conosco a memoria. Versetto 3, verrà i tempi infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prudere di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. Quindi gli uomini andranno in chiesa dove viene predicato quello che loro vogliono sentire. Solo dolce, solo... È vero che Dio ci ama, ma è vero che anche che Dio è santo. Bisogna predicare la parola di Dio, quella che la parola di Dio dice. E abbiamo queste chiese della prosperità, Dio vuole che tu sei ricco, Dio vuole che tu sei questo. Cioè, sembra che il Signore esiste solo per noi, no? Noi siamo tipo il figlio viziato. Cioè, Dio onnipotente esiste per noi. Ma secondo voi è così? Noi esistiamo per Lui, secondo la Bibbia. Cioè, Lui è il centro, non noi stessi. Anche a volte qua mi fa ridere, vengono magari qualcuno da fuori e dice: ah, mi piace la lode qui, non mi piace la lode lì, no? Mi piace la predica qui, non mi piace, è come un supermercato, non mi piace il prodotto qui. E una volta ho detto a una sorella che mi dice: ah, la lode non mi piace qua. E ho detto: ma se non ti piace la lode è una cosa che ognuno di noi facciamo individualmente. Amen. Quindi ho detto: se non ti piace la lode vuol dire che c'è qualcosa che non va nella tua vita. Perché la lode è una cosa che facciamo noi. Cioè, lei voleva dire che il stile di qualcosa non andava secondo lei. Ma se l'adorazione non è bello, è un problema nostro. Io sono stato in chiese molto tradizionali, sai, l'organo proprio quello di 5 metri, con questi inni vecchissimo. E sapete, io ho sentito la presenza di Dio. E sono stato benedetto. Perché io ho detto: vabbè, questi fratelli fanno così, non c'è problema. A me mi piace più musica come nostra, più contemporanea. Però posso dire che io sentivo la presenza di Dio, perché l'adorazione facciamo noi. Ma purtroppo nella Chiesa abbiamo questa mentalità consumistica. No, se ci va, se non ci va. Ah, questo pastore mi ha detto una cosa brutta, io vado shopping per un'altra chiesa. E Paolo dice: verranno questi tempi quando le persone vorranno questi idoli, questi terafini. Vogliono solo indovini, no? Vogliono andare in chiesa dove possono essere profetizzati ogni domenica, dire: tu sei perfetto, no? Tu sei bello. E distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu sia vigilante in ogni cosa, sopporta la sofferenza, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Quindi questo è quello che dovrebbe fare un buon pastore, si spera sempre di far bene, ma nei tempi di Zaccaria non c'erano buon pastori e infatti le pecore andavano errando, erano afflitti perché non curate dalla parola di Dio. Versetto 3, la mia ira divampa contro i pastori e punirò i capri, perché l'Eterno dei eserciti visiterà il suo gregge, la casa di Giuda. Ne farà come il suo maestoso cavallo in battaglia. Questo mi piace molto e questo vale anche per noi, perché anche se il pastore non è buono, Gesù è buono. Amen. Anche se gli uomini vengono meno nella nostra vita, il Signore dice: non ti preoccupare, io prenderò cura di te. E io posso dirvi, fratelli, sono stato deluso da fratelli, da sorelle, da famiglia, potrei dire da tutti in un certo senso, ma da Gesù mai. Neanche una volta. E quando siamo credenti maturi, abbiamo imparato, la differenza fra un credente maturo e immaturo è uno maturo ha imparato a tingere per se stesso dal fonte della vita, di ogni giorno di saporire la parola di Dio e di avere quel comunione, quel cammino con Dio ogni giorno. Invece un credente nuovo magari ancora deve crescere ancora. Ma il Signore dice, anche se il mio popolo non è stato curato di coloro che dovevano curarli, io curerò loro. Io visiterò, dice l'Eterno dei eserciti, visiterà il suo gregge, la casa di Giuda, e ne farà come il suo maestoso cavallo in battaglia. Quindi questa figura di Giuda, la tribù di Gesù Cristo, no? Il leone di Giuda, il Signore dice, sono afflitti, sono abbandonati, però io farò di loro questo cavallo, non solo un cavallo qualsiasi, ma un cavallo maestoso in battaglia. Da lui uscirà la testata di angolo, da lui il piollo, da lui l'arco di battaglia, da lui uscirà ogni dominatore tutti insieme. Quindi in versetto 4, da lui, secondo voi, questo lui chi è? No? No, guardate nel versetto precedente, di chi parla? Versetto 3, alla fine. La casa di Giuda. Quindi il contesto, l'Eterno dei eserciti visiterà il suo gregge, la casa di Giuda. Ne farà come il suo maestoso cavallo in battaglia, da lui. Quindi da Giuda. Da Giuda uscirà la testata di angolo. Allora questo chi è? Gesù, esatto. La testata di angolo è Gesù Cristo. Abbiamo anche visto, mi sembra, in qualche studio precedente. In Isaia 28, leggiamo lì un attimo, Isaia 28, versetto 16. Perciò così dice il Signore l'Eterno, ecco io pongo come fondamento in Sion una pietra provata, una testata di angolo preziosa. Un fondamento sicuro, chi crede in esse non avrà alcun fretta. Quindi, questa parla di Gesù, una pietra provata. Quindi Gesù non è uno che dobbiamo vedere o no, se lui è fedele, lui è provato. E lui ha dimostrato, morendo in croce, quanto lui è fedele. Un fondamento sicuro per la nostra vita. Gesù è l'unico fondamento, Paolo dice in Corinzi. Su cui noi possiamo fondare la nostra vita. Gesù è tutto. La seconda cosa che vediamo, versetto 4, da lui il piollo. Allora il piollo cos'è? Chi era nella tenda lo sa benissimo. L'abbiamo piantato centinaia con le mazze. Il piollo è quel chiodo che tiene la tenda giù. Giusto? Come li chiamavamo noi? Picchetti, il picchetto, il piolo. E se girate un attimo in Isaia 22, sei capitoli prima dell'ultimo che abbiamo letto, Isaia 22, versetto 20, in quel giorno avverrà che chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Hilchia, io vestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura, rimetterò la tua autorità nelle sue mani ed egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulle sue spalle le chiavi della casa di Davide, così egli aprirà e nessuno potrà chiudere. Chiuderà e nessuno potrà aprire. Allora, vi sembra qualcuno che conosciamo in Apocalisse? Gesù ha detto queste stesse parole. Io chiudo e nessuno può aprire, io apro e nessuno può chiudere. Io pianterò come un chiodo, o un piolo, in un luogo sicuro ed egli diventerà un trono di gloria per la casa di suo padre. Quindi questa è una profezia che riguardava questo uomo, Eliakim, figlio di Hilchia. E non dovete andare lì, ma se volete un giorno vedere in Matteo capitolo 1, Eliakim era uno dei discendenti di Gesù Cristo, lui è nella linea reale da Davide, Eliakim era un discendente di Davide erano gli antenati di Gesù Cristo. Un'altra cosa molto bella che Eliakim, qualcuno sa in ebraico El cosa vuol dire? Si vede questo in molti nomi nel Vecchio Testamento, no? Elia, Eliseo. Questi nomi sono la combinazione di due nomi, realmente. El è il nome di Dio, l'Onnipotente. E Eliakim vuol dire risorgere. Quindi Eliakim vuol dire il Dio che risorge, o Dio che fa risorgere. No, chi è risorto? Gesù Cristo. Quindi questa profezia in Isaia ha un doppio adempimento nella vita realmente di Eliakim, ma anche è una profezia che riguarda Gesù Cristo, dove anche lui viene chiamato che lui sarà come un piolo, come anche in Zaccaria. Il piolo, abbiamo detto, è quello che tiene giù la tenda, è quell'ancora per la tenda nelle tempeste. In una tenda ebraica nel Medio Oriente antica c'erano i pioli che tenevano la tenda, che erano molto importanti, e poi dentro la tenda c'era anche un chiodo, un piolo molto importante, dove l'uomo, anche il re, pendeva su tutta la sua armatura. E quindi anche qui in Zaccaria questo riferimento, in Isaia, dice: io pianterò come un chiodo in un luogo sicuro ed egli diventerà un trono di gloria per la casa di suo padre. Quindi l'uomo antico ebraico, c'è la sua gloria, la sua armatura, tutte le cose più preziose lui pendeva su questo chiodo. Poi la terza cosa, in versetto 4, la testata di angolo, il piolo e lui l'arco di battaglia. Tante profezie nel Vecchio Testamento parla di Gesù servo che muore, ma c'è anche delle profezie che lui viene come un uomo di battaglia, come un arco di battaglia. E una di quelle è sempre in Isaia 63, Isaia 63 versetto 2 a 4, perché la tua veste è rosso e i tuoi abiti come quelle di chi pigia del tino. Il tino piegato da solo e dei popoli nessuno è stato con me. Li ho piegati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore, il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti e ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno della mia redenzione è giunta. Questa è una profezia, ci sono molte profezie belle, diciamo in Isaia, che Gesù il Consolatore e tutte queste cose belle, ma c'è anche questa profezia che riguarda quando lui tornerà per giudicare il mondo, che l'adempimento, non lo leggeremo questa sera, in Apocalisse 19 versetto 11 a 16, dove anche lì dice che Gesù viene con i vesti macchiate di sangue. Allora l'ultima cosa in versetto 4, da lui uscirà la testate di angolo, da lui il piolo, da lui l'arco di battaglia, da lui uscirà ogni dominatore, tutti insieme. Allora questa ultima cosa potrebbe essere tradotto: da lui uscirà il dominatore di ogni cosa, perché nell'ebraico non è come l'inglese o l'italiano, che i traduttori hanno scelto anche nella King James di tradurlo in questo modo, ma potrebbe essere anche: da lui, da Giuda, uscirà il dominatore di ogni cosa. Io preferisco questa interpretazione perché adempi anche nella vita di Gesù in Colossesi capitolo 1, Colossesi 1 versetto 13, poiché egli ci ha riscosso dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principate, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è il primo di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli il principio, il primogenito dei morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza. E avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tante quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliato nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Amen. Quindi Gesù Cristo è veramente il dominatore e un giorno lui dominerà, come è scritto in Filippesi, che ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Noi speriamo che molti confesseranno ora, quando c'è tempo. Ma è una buona cosa di ricordare che tutti quelli che ci perseguitano, che ci prendono in giro, che beffano il Signore, un giorno loro inchineranno davanti a Lui. E è Satana stesso. Pensate, Satana e tutti i suoi demoni un giorno si inginocchieranno davanti a Gesù Cristo e diranno: Gesù Cristo è il Signore. Amen. Non so per voi, io sono contento di questo. E fratelli, noi saremo dalla parte del Signore in quel giorno. Paolo disse: noi giudicheremo gli angeli. Noi saremo con il Signore quando Lui giudicherà il mondo. E non vorrei stare in nessun altro posto in quel giorno. Allora, torniamo in Zaccaria, versetto 5. E saranno come prodi che calpesteranno i loro nemici nel fango della strada in battaglia. Combatteranno perché l'Eterno è con loro. Quindi queste sono profezie che riguardano proprio la fine del mondo, prima del millennio. Saranno confusi quelli che montano i cavalli. Io fortificherò la casa di Giuda e salverò la casa di Giuseppe e li ricondurrò perché ho compassione di loro. Saranno come se non li avesse mai schiacciati, perché io sono l'Eterno e il loro Dio e li esaudirò. Quelli di Efraim saranno come un prode e il loro cuore si allargherà come inebriato del vino. Sì, i loro figli lo vedranno e si rallegreranno. Il loro cuore esulterà nell'Eterno. Fischierò loro per riunirli, perché io li riscatterò ed essi moltiplicheranno come già moltiplicarono. Li disseminerò fra i popoli e nei paesi lontani si ricorderanno di me. Vivranno assieme ai loro figli e torneranno. Quindi anche qui c'è un po' un... Non dobbiamo sempre guardare le profezie come una cosa cronologica, perché non è sempre così. Quando parla che queste tribù saranno in battaglia, parla proprio del fatto quando il Signore scenderà sul monte Sion e Israele sconfiggerà i suoi nemici. Però qui in versetto 9 parla proprio dei tempi prima del 1948, la diaspora, quando... Dopo il 70 dopo Cristo, quando il Signore ha seminato gli israeliti in tutte le nazioni. E c'è una differenza fra la diaspora in Babilonia, perché la diaspora in Babilonia, Dio diceva: questo è un giudizio su di voi. Invece qui Lui dice: io seminerò gli ebrei fra tutte le nazioni. E Lui l'ha fatto, questo è stato adempiuto. E noi abbiamo visto il compimento, quando il Signore dice: loro ricorderanno di me e vivranno assieme ai loro figli e torneranno, li farò ritornare. Quindi una cosa che è adempiuto quasi nella nostra vita. Li farò ritornare dall'Egitto e li ricoglierò dalla Siria per riportare nel paese di Galead e al Libano, ma non ci sarà spazio sufficiente per loro. Quindi ancora questo versetto 10 si deve ancora finire di adempiersi, perché Dio sta radunando gli israeliti. Ancora c'è tanta immigrazione in Israele dei paesi, specialmente dalla Russia. Tanti ebrei russi si stanno immigrando ogni giorno in Israele, mentre parliamo. E arriverà che non ci sarà più spazio per tutti gli israeliti che sono tornati in quel paese. Egli passerà per il mare dell'avversità, ma percuoterà le onde del mare e tutte le profondità del fiume saranno prosciugate. Quindi questo un po' ci ricorda anche quando Dio, attraverso Mosè, ha aperto il mare, e quando gli israeliti dovevano attraversare il Giordano, Dio cosa ha fatto? Qualcuno si ricorda? Quello era nel deserto, ma quando loro erano arrivati proprio al fiume Giordano, Dio ha detto, c'era acqua, e lui ha detto, fate un passo. Ricordate la storia? È un passo di fede, no? C'era l'acqua, e il momento che hanno messo il primo piede avanti, Dio ha asciugato il fiume. E Dio ha asciugato il fiume e lui ha detto, prendi 12 pietre dal fiume e fate un monumento, un altare per ricordare questo grande miracolo che Dio ha fatto. E anche noi tante volte Dio ci chiede di fare quel passo di fede. E dice, ma come? C'è l'acqua, Signore. Come posso fare io questo? Dio dice, tu farlo e vedrai. E quindi anche questo secondo, cioè come Mosè ha portato il popolo fuori di Egitto, così anche Gesù nei ultimi tempi radunerà tutti gli israeliti di nuovo nella terra, ma questa volta per sempre. L'orgoglio di Assiri sarà abbattuto e lo scettro di Egitto sarà rimosso. Li renderò forte nell'Eterno ed essi cammineranno nel suo nome, dice l'Eterno. Quindi avete notato qualcosa di strano nel versetto 12? E poi concluderemo. Li renderò, parla in quale persona? Li renderò, prima persona, io li renderò. No, questo è nel Vecchio Testamento, quindi sarebbe Yahweh, quello che viene chiamato Geova, anche se Geova è una parola inventata. Yahweh dice, io renderò forte nell'Eterno ed essi cammineranno. Cioè, quando io parlo in primo, io vi renderò forte e camminerete nel mio nome. Ma cosa dice qua? Camminerò nel suo nome. Quindi vedete la Trinità. Se i testimoni di Giove, no, ma la Bibbia è piena della Trinità. Anche qui il Signore dice che nei ultimi tempi, perché ricordiamo che Zaccaria, il Messia, ancora non era venuto neanche la prima volta. Gesù non era nato ancora. Ma Dio dice che nei ultimi tempi, quando io radunerò Israele di nuovo nella loro terra, io, Yahweh, li renderò forte e loro cammineranno nel suo nome, e nel nome di Gesù Cristo. Bello, no? E poi dice l'Eterno, di nuovo in prima persona, dico io. Non lo so, io ho trovato una cosa interessante nel fatto che Dio ha svelato la Trinità anche nel Vecchio Testamento, quando tutti pensano, è solo Dio Padre nel Vecchio Testamento. No, non è vero. C'è il Figlio e lo Spirito Santo anche in tutto il Vecchio Testamento, se abbiamo occhi da vedere. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e preghiamo. Signore, grazie. Grazie, Padre, come la Tua parola è così infinita, Signore, che possiamo scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno. Signore, come sei meraviglioso. E come ha pregato anche Vincenzo questa sera. Signore, noi crediamo che Tu vuoi fare cose meravigliose, Signore, nella nostra vita, in questo paese, in questa chiesa, Signore. E che veramente sarà anche in questa chiesa una nuova stagione, Signore, di raccolta, di risveglio, di pioggia, Signore, del Tuo Spirito Santo. Padre, benedici questi fratelli che sono usciti dalla loro casa per venire qui a cercare Te, Signore. E benedici anche i nostri fratelli che non potevano venire questa sera. Nel nome di Gesù. Amen.